suoi appunti.
All your base are belong to us.
No, metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave. Cazzetto. I'm afraid I can't do that.
Ti ripare che te? Puoi liberarti che te?
Noni. Yes.
Amici!
Eccoci amici!
Benvenuti! Oggi sabato, ma noi siamo sempre qui. Io sono Giorgia, poi abbiamo il nostro Nicolò, il buon Emilio e il buon Giovanni in regia. Eccolo. Che si fa sentire come sempre. E niente, siamo pronti per iniziare questa puntata.
Il nostro This is di oggi ci parla di quello che non ti aspetti, mi verrebbe da dire, veramente.
Facciamo anche un po' di pubblicità, esatto, che non fa mai male.
Cioè di ricevere a casa una chiamata del Pentagono. Facciamocelo spiegare direttamente dalle parole di Ian McNeil, che sarà il fulcro di questa vicenda.
E chi è questo Ian McNeil?
Questo Ian McNeil dirige insieme al padre la compagnia di videogiochi Slytherin. E pare che appunto sia stato chiamato dal Pentagono.
Un che giorno magari ti viene un po' di ansietta, ti vengono a cercare a casa.
Alzi la cornetta, senti pronto.
Monti a casa, ti aspetta. E invece il Pentagono.
Un giorno all'improvviso abbiamo ricevuto una telefonata, dice Ian McNeil, il nostro Ian. E la persona all'altro capo del telefono ci ha detto che era il Pentagono ed era interessata ai nostri videogiochi. Quindi già tiri un sospiro di sollievo, non vogliono arrestarci. E appunto insieme al padre a questa compagnia di videogiochi che è sviluppatrice e una editrice inglese di videogiochi. Giochi di strategia e simulazione bellica, quindi cosiddetti wargame, destinati sia al grande pubblico sia agli appassionati del genere, con opere storiche dall'elevato realismo. Ed è questo realismo che interessa al Pentagono, perché vuole la guerra vera, in poche parole. E nel 2015 ha chiesto a Slytherin di trasformare il suo videogioco commerciale Command Modern Air Naval Operation,
un titolo lunghissimo,
lunghissimo, veramente lunghissimo, in un simulatore professionale. E finalmente ad oggi Ian è riuscito a svilupparlo e lo consegnerà nelle mani del Pentagono. E il Pentagono era appunto interessato ad avere un tipo di gioco del genere, perché è già una decina di anni che comunque il Pentagono vuole qualcosa di nuovo per i suoi soldati, vuole qualcosa che sia realistico, ma non troppo, diciamo. Quindi che in qualche modo gli dia la possibilità di provare la guerra, ma direttamente nei loro device. E è rimasto impressionato il Pentagono dal fatto che i giochi che sviluppava questa Slytherin avessero più funzioni di quanto ne avevano le loro simulazioni ufficiali. Come al solito gli americani sempre sul pezzo. E soprattutto che le facessero a un costo infinitamente inferiore a quello che spendevano loro. Quindi veramente gli è venuto spontaneo alzare la cornetta e dire al nostro caro Ian: Facci sto favore,
Ian.
In realtà l'interesse del Pentagono verso Command era parte di una più ampia iniziativa per incentivare l'uso del wargame all'interno dell'esercito americano. E fra parentesi, noi siamo a favore della pace, però
sì,
diciamo
noi siamo
era
pacifisti.
Notevole. Quindi alla fine del 2015 sarà deciso di avviare questa politica sull'uso del wargame. Dice McNeil: manca consapevolezza anche all'interno degli eserciti di quanto oggi possa essere brutale la guerra. Se oggi iniziasse una guerra tra due grandi potenze, in poche ore entrambe prenderebbero gran parte della loro aeronautica, ci sarebbero centinaia di migliaia di vittime, e tutto questo senza neanche considerare l'operazione nucleare. Quindi veramente il nostro Ian ha dato il suo gioco anche per questo tipo di utilizzo, quindi un utilizzo che diciamo che sensibilizzasse su quanto brutale può essere la guerra.
Cercare, diciamo, di creare anche consapevolezza poi di quelli che sono gli effetti
degli armamenti. Infatti di fronte inoltre alla crescente letalità degli armamenti, cioè quanto distruttivi possono essere, il videogioco va insomma in aiuto agli eserciti per pensare l'impensabile, quindi appunto per
prevenire,
renderli capaci di prevenire quelli che possono essere gli effetti, che molto spesso, se dati in mano a mani non troppo pensanti, possono causare veramente danni notevoli. E quindi diciamo che il Pentagono ha chiamato il nostro caro Ian e gli ha detto: ancora una volta facci sto gioco, e speriamo di poterci giocare.
Sì, solo giocare, speriamo. Però intanto adesso ci ascoltiamo un po' di musica. Lui è Calcutta ed è questo è Del Verde.
Il mondo, e nemmeno la città più bella che io abbia visto, preferirei perderti nel bosco che per un posto fisso. Preferirei una spiaggia di Sardegna, preferirei scaldarmi con la legna. Ti presterai i miei soldi per venirmi a trovare. Ti presterò dei soldi per venirmi a trovare. Ci vorrebbe una notte, una notte, una notte, soltanto per viaggiare. Una notte, una notte, una notte, per ricominciare. Preferirei del verde tutto intorno. Vestiti da Sandra, che io faccio il tuo Raimondo. Ti presterò i miei soldi per venirmi a trovare. Ti presterò i miei soldi per venirmi a trovare. Ci vorrebbe una notte, una notte, una notte, soltanto per viaggiare. Una notte, una notte, una notte, per incominciare.
Questo era Calcutta, il patrino dell'indie, con Del Verde. E c'è una canzone veramente che ci ha preso fino in fondo.
Strappa cuore.
Come ci prenderà fino in fondo il nostro C'era una volta di oggi?
Amica c'è me, nel mio cuore, di fiare navare, da narrare.
Eccoci pronti per le nostre pilloline di storia. E amici, oggi il C'era una volta celebra un anniversario che in realtà è passato da qualche giorno, però diciamo si riallaccia un po' con lo spirito del Natale che ormai sentiamo, cioè mancano 10 giorni, ci siamo.
È arrivato.
E perché si sa, poi non c'è niente di più natalizio, non so, dei messaggi che ti manda il compagno delle medie che non ha mai smesso di volerti bene,
sì.
E quindi ti manda tanti auguri a te, tu rispondi a te e famiglia,
sì.
Oppure delle immagini, buongiornissimo, è Natale,
oh no,
da parte della Prozia. Sì, tra l'altro anche Emilio so che ha un messaggio da dare.
Messaggio per tutti i miei parenti. Alla prima GIF con alberi, Babbo Natale, tutti angeletti vari colitterati, potrei non rispondere dei miei circuiti, io vi ho avvisati.
Tra i robot pare che
questo monito,
che ci sia quest'usanza di mandare le immagini glitterate per Natale e non solo. Vabbè, comunque, abbiamo detto oggi tutto questo, comunque avviene principalmente su WhatsApp oppure su Telegram per chi è più skillato con la roba, diciamo, informatica. Però appunto un tempo per tutto questo c'erano soltanto loro, gli SMS, quegli esseri mitologici che pagavi più o meno 15 centesimi l'uno, motivo per cui scrivevi tipo in codice Morse, praticamente con le classiche abbreviazioni tipo TVB, KFI, fino a che poi non è arrivata l'offerta simbolo della nostra generazione, quella dei 4.000 messaggi al mese, che era una specie di metro di quanto tu fossi...
Siamo al 3310,
sì, capisaldi della nostra adolescenza. E quindi se tu riuscivi a finire quei messaggi, allora eri una persona socialmente apprezzata, altrimenti c'è qualche problema, e io non li finivo mai, amici. That's where the trouble begin. Comunque, avrete capito che oggi vi raccontiamo la storia degli SMS e di come appunto sia in qualche modo connessa al Natale. Però andiamo con ordine. Innanzitutto vi diciamo che quella degli SMS è una storia tutta europea, che casa nostra. Comunque va tra la Germania, la Finlandia, l'Italia, vogliamo farcela entrare con questa piccola chicca. Sappiate che nel 2006 un italiano, Andrea Fantoni, è entrato nel Guinness dei primati per la velocità di scrittura degli SMS. Quindi a ognuno il suo. C'è chi li inventa, c'è chi li manda velocissimo. Applausi, applausi. Comunque siamo nel 1984 in una pizzeria di Helsinki, dove un impiegato della Nokia, Matti Makkonen,
molto
ha quest'idea. Molto, molto finlandese. Quindi quest'idea di abbinare l'invio di brevi messaggi di testo alla tecnologia di comunicazione mobile, che stava proprio in quel periodo evolvendo dalla versione analogica a quella digitale GSM. Arriviamo quindi l'anno dopo a Bonn, dove invece è Fredlim Hillebrand, un ingegnere tedesco, che scrive, diciamo, un ulteriore capitolo di questa storia. Lui stava componendo un sacco di frasi con la sua macchina da scrivere quando arriva l'idea, cioè trova la quadra e realizza che tutte le prove di messaggi che stava appunto componendo potevano rientrare sotto la soglia dei 160 caratteri, spazi e punteggiatura inclusi. E questo perché? Perché c'era, diciamo, un problema tecnico, che il canale che era deputato alla trasmissione dei messaggi su GSM era un canale molto piccolo e secondario, per cui bisognava comunque, diciamo, cercare di trovare una misura che consentisse di mandare dei messaggi su questo canale senza intaccarne il potenziale comunicativo. Ed era un periodo in cui non si potevano fare delle vere e proprie ricerche di mercato, perché ovviamente il mercato non esisteva. E quindi che cosa hanno fatto i nostri ricercatori? Hanno analizzato cartoline e tante altre forme di comunicazione, e da qui appunto si arriva a finalmente decretare questi 160 caratteri come la forma tipica degli SMS. E dal punto di vista hardware si cominciano già a fare anche i primi passi in avanti. Iniziano a circolare telefonini come il Motorola Handley, che aveva la capacità allora solo di ricevere e non di inviare gli SMS, perché questi erano utilizzati principalmente dai gestori per mandare, non so, info sul traffico, sul costo delle chiamate, eccetera eccetera. Però abbiamo detto Natale, cosa c'entra? Lo vediamo dopo.
Rimaniamo in avvento del Natale e ci ascoltiamo In the Shadows dei The Erasmus.
E
Questi erano i The Erasmus, che non sono un progetto di mobilità studentesca, ma sono un gruppo veramente in grado di regalarsi successi come In The Shadows, che abbiamo
tra l'altro abbiamo
ascoltato.
Fatto un tuffo nella nostra adolescenza,
sì,
che fa sempre bene.
Ma come In The Shadows avevamo lasciato una domanda aperta sugli SMS, vero Giorgia?
Sì, stavamo parlando della storia degli SMS, anche loro una pietra miliare della nostra adolescenza. Quindi abbiamo detto però anniversari, Natale, dove sono? Eccoci arrivati finalmente, parliamo del 3 dicembre 1992 in Inghilterra ed è un telefono GSM, l'Orbitel 901, sì, pronto per partire, e che riceve appunto il primo messaggio della storia, che pensate recitava la classica frase Merry Christmas.
Ecco perché abbiamo messo gli SMS.
Ecco il Natale. E quindi chi l'ha mandato è stato l'ingegnere britannico Neil Papworth, da un computer a inviare il messaggio a un cellulare, mentre il primo SMS da cellulare a cellulare arriva l'anno dopo e viene inviato da uno stagista della Nokia.
Giusto, fa lo stagista fino in
giusto, e quello è proprio il suo ruolo, mandare il messaggio. Comunque all'inizio, pensate un po', gli SMS non vennero accolti troppo bene, perché c'era chi diceva, cioè, posso chiamare perché devo mandare un messaggino, e questi però dovettero ricredersi presto, perché appunto da lì a qualche anno con la diffusione dei telefoni cellulari gli SMS sono diventati comunissimi, e si conta addirittura che nel 2012 ne siano stati inviati 6.000 miliardi, che sono messaggi. Però appunto ad evolversi nel mondo degli SMS è stata soprattutto la tecnica con cui venivano scritti. All'inizio infatti veniva usato quello che è chiamato approccio multitap, per cui per scrivere, diciamo, ogni lettera bisognava premere il tasto un numero di volte corrispondente alla posizione. Quindi per scrivere ciao dovevi premere 3 volte il 2, 3 volte il 4, eccetera eccetera, una roba molto complicata che è stata, diciamo, per anni molto ostica per mamme e zie. E anche qui era una specie di test per capire quanto eri cool, perché se eri veramente bravo, cioè scrivevi con una velocità che Bolt
senza
proprio
neanche guardare
scansi,
proprio.
Sì, quello era proprio il livello pro. Poi dal multitap si passa al famosissimo T9, che
eccolo
in
là.
Realtà è, diciamo, vale, cioè text online keys, avete capito? E quindi a ogni lettera corrispondeva in questo caso la pressione di un solo tasto, quindi per dire, comporre una parola che iniziava per C non dovevi premere 3 volte il 2, ma bastava una sola volta, e poi la parola finale si formava sulla base dell'ordine con cui i tasti venivano premuti. E ovviamente ciò dava spesso, cioè se per esempio una parola aveva la stessa sequenza di un'altra, poi si poteva scegliere quale selezionare. Ovviamente il numero di equivoci e di coppie che si sono lasciate per messaggi scritti in maniera sbagliata non si contano ormai più. Adesso invece, per chi ancora lo fa, si utilizza la tastiera QWERTY, quindi la stessa di cui sono dotati i computer, e anche gli algoritmi predittivi un po' ci aiutano a scrivere, perché ci suggeriscono proprio la parola che molto probabilmente vogliamo utilizzare. Però come abbiamo detto, negli anni 10 del XXI secolo la supremazia degli SMS comincia a sgretolarsi e a venire meno, soprattutto grazie appunto a WhatsApp e tutte quelle applicazioni che si basano sulla rete internet, e che quindi, diciamo, ci consentono di scambiare messaggi sicuramente con meno costi e anche, diciamo, in tempo reale. E nel 2015, secondo uno studio dell'Economist, quindi sono stati inviati mediamente ogni giorno nel mondo 20 miliardi di SMS e invece 30 miliardi di messaggi tramite WhatsApp, quindi diciamo il dominio viene scardinato. Intanto comunque si cerca già di trovare, diciamo, altre soluzioni. Per esempio un nuovo protocollo che si sta studiando in questo momento viene chiamato Rich Communication Service, e vuole, diciamo, rivoluzionare un po' il mondo degli SMS, creando un nuovo sistema che combina in un certo senso gli SMS con gli MMS.
Allora,
però resta il fascino comunque di questa forma di comunicazione un po' vintage,
resta il fascino dell'immagine glitterate,
quello sempre.
Mi viene in mente adesso anche quelle mandate con tutti i caratteri, tipo i serpenti illimitati.
Oh sì, che meraviglia. E quanta gente abbiamo cuccato in questo modo con i classici TVB e K-Fi. Quindi grazie SMS non vi dimenticheremo mai, però gli sticker su Telegram sono meglio.
Assolutamente.
Sono meglio. E niente amici, anche per questa settimana abbiamo finito. Vi ricordiamo velocissimi contatti: www.ondequadre.poito.it, poi Spotify, Facebook Poito Onde Quadre, Instagram Poito trattino basso Onde Quadre, Hightech trattino basso OQ.
Chi non ci ascolta è un lanzichenecco.
E niente amici, a martedì, ciao belli.
Attenzione, è stato un disturbo, l'output è sospeso, attento, forse ci stanno tracciando. sparo tracciato, stacca, stacca, stacca.